Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Elio Sena incontra il vulcano. Il vulcano è Maria Rosaria Omaggio.
Eccomi quassù, da solo. Fa un po' freddo, però. Che accidenti, che cavolo. Fumo, polvere, non vedo più niente.
Chi sei?
Ma lei è donna.
Quella che senti è la mia musica.
Musica?
Sì, è successo milioni di anni fa. Abbiamo deciso che qui, sulla Terra, dovessimo poterci riconoscere tra noi in base ai suoni che emettiamo.
Sicuro, non ho difficoltà a credere che in fatto di emissioni i vulcani non hanno rivali.
Certo, abbiamo cugine afone immobili, come le chiamate voi? Montagne, che si fanno aiutare dai venti o dalle nevi per aver voce, se no stanno lì solo per farsi guardare, povere smorfiose. Da quando sei arrivato tu, l'uomo, c'è un tale trambusto sulla Terra che spesso ci tocca usare la voce a volume assai alto. Noi per primi, ma anche le montagne, i mari, ai nostri simpatici avvolgenti compagni. Le pianure, le pietre solcate dai fiumi. I fiumi che poi urlano nel salto delle cascate. E infine le nuvole del mio parrucchiere. Il vento. Tu e i tuoi simili, piuttosto, quando imparerete ad ascoltare e comprendere le altre voci?
Capisco, le altre voci del mondo, incomprensibili l'una all'altra, mentre urlano tutte la stessa gioia o lo stesso dolore.
Ma tu esattamente chi sei?
Ecco, mi presento. Mi chiamo Isacco. Sa, mio padre amava molto la fisica e voleva che me ne occupassi. Invece io sono un medico del cervello e della mente. Ho studiato per analizzare e comprendere la psiche. Ma questa è un'altra storia, lasciamo stare. Insomma, ora sono un giornalista e faccio domande. Le spiace?
Domande? Ma che vuoi? Cosa c'è da sapere?
Oh, sì, certamente. Noi sappiamo che un vulcano è un'apertura naturale della crosta terrestre attraverso la quale esce il magma che spesso violentemente...
Se la violenza del magma è eruttato, so quello che stai per dire, uomo. Ma noi, antichissimi idoli della paura e del male, continuiamo a lavorare per voi, che pure ancora ci temete.
Per noi? E come?
Siamo noi che abbiamo disegnato gli oceani e i continenti. Noi abbiamo modificato progressivamente l'aria che ora voi respirate. È grazie a noi che la vostra paura della morte si scioglie dinanzi alla prova che la natura, poi, si rigenera.
Ma io ho paura, madame.
La violenza della nostra attività è di sicuro insondabile e terrifica. Ma quanto ha stimolato il vostro ingegno, e ancora lo stimola. Abbiamo acceso la vostra fantasia anche e contribuito a rendervi poeti. La cenere, il fuoco del silicio e tutto il resto che voi chiamate mondo.
Sì, il mondo di fuoco e desolato di un milione di anni fa.
Ma com'era bello il nostro fuoco.
Ti dico...
Vogliamo parlare del vostro, invece?
Il nostro fuoco?
Armi, guerre, distruzioni, oltraggi alla natura. Dimmi, uomo, di quale misura ha fatto uso la tua mente? Sì, la mente, lo strumento prodigioso che studia noi e voi stessi. Noi non siamo più divinità, è vero, ma la scienza è forse divina.
È solo scienza.
Sì. Mi ricordo dei tanti che da sempre, curiosissimi, vogliono scrutarci da vicino vicino. Tempo fa ci fece visita un filosofo disperato. Empedocle era il suo nome. La sua patria era la zolla da cui vieni anche tu. Egli, angustiato dal limite del nulla, stette proteso verso il mistero del tutto. Poi, all'improvviso, quel pazzo decise di sciogliersi nel sangue degli dèi, proprio qui, nell'arteria che emerge dal cuore della terra. Qui egli si uccise, in un amplesso estatico, o per per un brusco ruzzolone. E poi quello studioso romano che chiamavano il vecchio, che ansimava annotando tutto con inviolabile rigore, e il giovane dopo di lui. Ma di tanti altri non ricordo più il nome.
Non furono solo uomini di scienza, anche poeti.
Il vento si surriscalda e infuriando comunica il calore a tutte le rocce intorno e alla terra, dove la tocca. E ne suscita fuoco ardente in veloci fiamme, si leva per le diritte fauci e si avventa in alto.
Ma lei conosce il sublime Lucrezio?
Sì, e io conosco i poeti.
Perdoni, signora, la poesia illumina le meraviglie della natura e dell'amore, si sa. I poeti leggono segni per noi incomprensibili e così spesso anticipano la scienza. Ma noi?
Ma voi?
Noi restiamo nel nostro buio e abbiamo paura.
Avete paura?
Del futuro, dell'ignoto, delle tenebre. Paura, mamma, paura. Sì, ammettiamolo, abbiamo paura.
Di noi, per esempio.
Oggi sappiamo tanto di voi, riusciamo a capire il senso del vostro improvviso clamore, possiamo attrezzarci per tempo, studiare, prevenire.
Sì, è vero, ed è vero anche che ancora non basta.
Vede? Vede che mi dà ragione? Ancora non basta. Di scienza noi siamo sempre assetati perché siamo per l'appunto...
Impauriti.
Sì, terrorizzati addirittura. E contrariati, perché il corso dei nostri giorni di colpo si può arrestare, per dirla poeticamente.
Per quanto riguarda noi, consideri però quanti segni premonitori rendiamo noti prima di esplodere. E quante volte a questi segni non segue proprio niente o robetta. E quanta scienza, invece, viene attivata dal solo brontolio, dal sinistro scuoterci, dal fuoco intermittente che spruzziamo nel cielo. E poi, per anni, ci riposiamo. A volte voi ci chiamate spenti, no? Ma anche se...
È proprio la vostra imprevedibilità che ci fa paura e ci affascina allo stesso tempo. Noi siamo abituati a dominare, prendiamo decisioni, abbiamo bisogno di regole... Per questo dobbiamo controllare, programmare, prevedere con precisione.
Già, la previsione dei prevedibili.
Prevedibili noi, sì, certo, ma curiosi, creativi. Noi siamo artefici del nostro destino, noi abbiamo il pensiero, la parola, guidiamo il vento del desiderio verso l'approdo della conquista, noi...
Voi, sì, voi. Controllate il tempo o vi limitate a misurarlo? Dominate la parola. Sempre? E quale vortice di rabbia fa spesso arruffare i vostri pensieri e distrugge ogni senso? Per non dire poi di quello che fate dei vostri desideri.
Quando non li riconosciamo, specialmente quando li temiamo. Ma qui fa sempre più freddo, io avrei anche una certa fame. Sbadiglio sempre quanto ho fame, ma forse sonno, ma...
Cosa ti manca, uomo?
È proprio da ciò che ci manca che nasce il nostro desiderio. Tutto per gli esseri umani è conquista. Per noi maschi specialmente la conquista è tutto.
Ah già, i maschi. E con l'imprevedibilità delle donne? Come la mettiamo? Sono vulcaniche le donne. Ma anche pazienti e silenziose. Troppo spesso appaiono sottomesse, adoranti, passive. Donne ferme. Bloccate, che si vorrebbero ancora e sempre incatenate. E se invece passeggiano mute tra le idee mentre osservano tutto, sbarrano la strada al desiderio e sanno aspettare. E nell'attesa nutrono il coraggio e preparano armi che vorrebbero usare solo in difesa della vita e dell'amore. Le donne, ma chissà perché brontolano... Sospirano, ma poi si strappano la noia al nero. Inventano e mescolano nuovi colori, creano linguaggi diversi per mandare messaggi incomprensibili che dovrebbero incuriosire, invece niente. Poi, colme di lava, finalmente, esplodono!
Ma insomma, qual è il vostro significato ancora oggi sulla Terra? Bloccare i nostri aerei con le vostre emissioni? Impoverire ulteriormente popoli miserrimi devastati dai vostri cataclismi? Protestare perché non siete più considerati divinità?
È la natura, mio caro.
Touché.
Spiegami piuttosto perché i nostri cataclismi sarebbero diversi da quelli provocati dalla vostra avidità.
Ma non lo so, noi ci diamo da fare. Ci serve un obiettivo ad ogni costo. Abbiamo necessità sempre di uno scopo. Cerchiamo un senso.
Chiacchiere. Semmai, uomo, spiegami qual è il senso di tutta quella luce che acceca una piccola parte di mondo, mentre tanta umanità vive in un buio pesto. C'è chi emette nell'aria ogni tipo di veleno dopo essersi ben nutrito e riscaldato. E c'è chi non mangia, patisce il freddo e deve respirare muto quell'aria di cemento.
Ma il progresso, l'evoluzione...
Voi lo chiamate così. E io, come tutte le madri, vi guardo orgogliosa progredire. Rozzi eravate senza pace. Non più violenti, ma sacri. Eravamo e siamo il punto più alto da cui si può spiare la crespa delle fiamme. Eccolo lassù, l'uomo, in fragile equilibrio sulle fauci del vulcano, pronto ad incendiarsi lo sguardo che ritorce a forza, mentre fissa il luminescente cratere anziché il cielo.
Cosa c'è dentro? Cosa nasconde la montagna? Le sue labbra di pietra ardente chiudono un avello di suoni minacciosi che portano terrore.
E la luce invincibile del sole.
E il buio della morte.
Del sole che si adora come padre della vita.
Della morte che si arrende solo all'amore. Io sono qui. Mi sente?
Io ci sono. Sempre.
Già.
La legge.
Allora?
Chi mi ha inviato qui vorrebbe che io le facessi qualche domanda sulle origini del mondo, sulle vostre storie. Chissà quante ne avete da raccontare.
Molte cose ci sono da raccontare, sì, ma... Voi uomini ormai le conoscete quasi tutte, mi pare. La Terra ancora si serve di noi per informarvi dei suoi aggiornamenti. Vi conferma che è ospitale, ma vi vuole attivi e operosi.
E che cosa ci dice delle sue antiche memorie?
Ma non ricorda molto, non vuole ricordare proprio niente delle sue remotissime origini. Soffre al solo pensiero. Beh, la capisco. Io stessa, che pure sono ancora giovane, mi accorgo che mi sto spegnendo. E preferisco non parlare del tempo andato.
Anche io non amo molto pensare al passato, ma non mi aspettavo che un vulcano fosse, come dire...
Di vedute aperte.
Questa non è male. Posso continuare la mia intervista?
Procedi.
Cosa darei per realizzare grazie a lei un formidabile scoop? Mi dia una mano, via. Vedo già il titolo. Il vulcano parlante mi ha detto...
Mando a dire al mondo che noi vulcani siamo molto dispiaciuti dei danni che oggi possiamo arrecarvi. Ma noi siamo qui. Come anziane signore. Vecchie madri. Ormai ingombre. Dopo aver donato la vita siamo diventate petulanti e inopportune. I figli indaffarati non hanno tempo per loro e così le lasciano lì, placide, silenziose, sole. O magari in compagnia di geologi, ma pardon, badanti. E si ricordano di loro tra un impegno e l'altro, se possono o vogliono. Poi, improvvisamente, quella vecchia madre si sveglia. Ti rimprovera aspramente le tue disattenzioni, ti ricorda il debito di carezze che tu hai con lei e dentro di te inizia a strisciare l'onda sismica del rimorso. Quindi arriva lo sconquasso della memoria e tu rincorri un senso nelle spire di quel fumoso ricordo che si affaccia alla mente. Ma tu pensi che ora sei grande, forte, indipendente e puoi fare a meno di quei ricordi e di quelle carezze. Così noi vi lasciamo andare.
Ed è giusto che sia così. Ma lo stesso rispetto amoroso per voi dovrà essere la carezza della nostra scienza e non l'oltraggio dello schiavo dopo che è stato affrancato.
Noi col tempo, ad uno ci spegneremo e sulla Terra saremo a stento distinguibili dalle nostre cugine montagne. Così pure nei nostri confronti, la sfida della vetta sarà l'unico tormento per i pochi coraggiosi che, dapprima aggrappati a noi, come pargoli che puntano al seno, volgeranno infine lo sguardo in alto, ormai sazi di tutto quello che avranno conquistato.
Manca molto? Vi spegnerete, cioè voi, ma quando?
Quando?
Sì, vorrei portare anche questa notizia al mondo. Nella mia zolla, l'Italia, siamo piuttosto preoccupati per alcuni vulcani. Il Vesuvio, per esempio.
Ah, che fascino, la divina somma. Un'adolescente inquieta, orgogliosa di abitare in una delle case più belle del globo. Ora però è arrabbiata e triste perché la sua dimora è stata profanata e devastata.
E come darle torto?
E i suoi piccoli, un tempo così vivaci, ora sono desolati.
E stanchi.
Anche noi, sa, siamo un po' stanchi e un po' irritati con l'umanità. Sembra quasi che, solo per la paura che incute, la natura riesca a difendersi dai continui oltraggi di voi altri.
La paura e l'ignoranza, signora, sono le furie che inseguono la scienza per cavarle gli occhi.
Noi vi aiuteremo, non dubitate.
Prego, aiutare noi, e come, di grazia?
Vi obbligheremo ad aguzzare lo sguardo e la curiosità ancora per un bel po'.
E noi esseri umani avremo sempre meno paura di voi, quindi.
Un giorno finalmente la paura vi apparirà come un opprimente corsetto per il vostro pensiero. E il pensiero diventerà quel bambino che rinasce ogni giorno. E come ogni neonato sarà nudo, indifeso e affamato, ma si nutrirà e si coprirà con tutto ciò che voi avrete rubato all'ignoranza. E alla fine il suo vestito avrà lo smalto di un'impenetrabile corazza. Così armati partirete alla conquista.
Corazze, conquiste, ma è quello che abbiamo sempre fatto. È la nostra cattiveria, è il trionfo perenne dell'odio, è la guerra.
Voi avete fatto anche le guerre e continuate. Noi abbiamo solo fatto paura e continuiamo. Noi pure sappiamo bene quale spaventoso dolore ci trafigge quando tutto ciò che si muove dentro di noi e sotto di noi decide di fuoriuscire. Quanta furia dobbiamo affrontare, quanto sconvolgimento. Il nostro profilo è sfigurato, la nostra testa ci cade sulle spalle, tutta la forma si sforma. Il nostro cuore accelera impazzito e la pace della fine è soltanto l'inizio del tormento per le tante piaghe che il fuoco ha aperto. Le piaghe sull'odiato corpo del nemico. Ma è un nemico, la nostra terra.
Dopo il nostro fuoco anche noi contiamo le perdite, anzi le cataloghiamo, le nostre e quelle del nostro nemico. Poi ogni volta dimentichiamo e così dura poco l'orrore per l'orrore appena spento. Noi restiamo
pentiti, sconvolti. Ancora più impauriti cercate nuova vita nel fiore e conforto nel pianto. Ma il fiore dell'addio è ormai plastificato, ostile. Scivola via la rugiada delle vostre lacrime.
Arrivato qua ero arrabbiato e scettico, ora sono stanco, ho fame, sonno. Ma la sua voce mi ha dato conforto e mi dà speranza.
Che dici, uomo?
Niente, pensavo.
A cosa?
Prima si parlava dei nemici e dei mali del mondo e di un aiuto da parte vostra, ma non credo di aver capito tanto bene. Peraltro, sa, noi esseri umani distinguiamo a stento il vero dal falso, si immagini un po'.
Vedi, uomo, molti di quelli che tu chiami mali del mondo sono imprevedibili e sono realmente delle fatalità. Ma il vostro ingegno vi aiuterà nel tempo ad anticipare gli eventi, facendovi sorprendere ogni volta meno vulnerabili.
E voi?
Noi, come sentinelle della paura, continueremo ad aiutarvi con richiami che avranno fragore via via più debole, e così mentre noi andremo spegnendoci voi sarete finalmente liberi. È vero che tu hai paura del vulcano?
Sì, è così.
Vero però che il vulcano ti affascina. Il tuo ingegno ti spinge a conoscermi e ti ha portato fin qui. La tua ignoranza mi vedeva solo mostruoso e perciò ti teneva da me lontano, giusto?
Sì, più o meno, non saprei, forse. Certamente.
Dunque, è falso che io sia una temibile divinità, ma è vero che tu di me hai sempre meno paura.
Esattamente.
Il tuo mortale nemico, uomo, è il falso. Io sono roccia, sto qui, attendo il mio destino. Tu lo crei, invece. Ma se falsifichi i doni della tua intelligenza, la tua sorte è segnata.
Ma come? In che modo potrebbe accadere tutto questo?
Come? Mi chiedi come? Domandalo al tuo simile. Si impegna per capire, scoprire, andare avanti. Poi d'un tratto dimentica. No, o peggio, rinnega tutto. Per lucro, per paura, per invidia, per intolleranza. Procede impavido ad occhi ben aperti, ma poi, spinto dall'oblio e dalla paura, li chiude, vigliaccamente. E fa finta di dormire.
E così il falso torna a vincere.
Anche sul tuo corpo vince, si corrompe e si ammala. Vedi, il corpo dell'atleta perde il suo vigore e il seno della madre ora stilla veleno.
La materia ci tradisce.
No, la menzogna vi tradisce.
Mi ricordo di un vecchio professore che citava sempre: la sincerità è la fonte di ogni genio.
E allora avanti, il vostro genio non vi tradirà.
Abbiamo catalogato ogni cosa, incasellato, numerato, programmato. Quanto spazio per la spontaneità e per la sincerità ci resta?
Tutto quello dell'arte, uomo.
Non ci crederà, l'umanità ha classificato pure le arti e le scienze. Pensi che anticamente abbiamo immaginato che proprio su una delle vostre cugine afone, l'Elicona, in Beozia, abitassero le muse.
Le muse?
Le dive, figlie di Zeus e Memoria, che proteggono le arti e le scienze singolarmente prese.
E una per una, vero? Senza confusioni di generi e culture.
Eh già. Di recente però esse sembrano più attratte da quei suoni e da quei colori che a fatica riescono a vincere i rumori e gli abbagli del mondo ricco.
Ti assicuro, Isacco, che le muse, come le chiami tu, in realtà sono in giro per tutto il mondo e da sempre instancabili. Ma le poverette semmai fuggono il turbine di Zolfo per respirare aria sempre nuova. Sono stanche di arti e scienze prezzolate, schiave ubbidienti, timorose, così corrotte da sembrare vecchie e malate.
E io pure mi sento stanco e c'ho pure fame. Altro che scienza e arte.
Con idee, danze e rime su scintillanti velluti di note musicali voleranno da un capo all'altro del pianeta per svecchiare e rianimare i vostri corpi ormai imbalsamati e vi obbligheranno tutti ad un girotondo vorticoso di gioie e di amore, finalmente liberi.
Dove sono? Cos'è successo?
Sei qui, dinanzi a me.
Ah sì, ricordo, il vulcano. Il vulcano parlante mi ha detto...
Che ci spegneremo tutti un giorno. Ma tu vuoi sapere quando? Vero, dottore?
Nessuno più mi chiamava così da tanto tempo. Sì, mi aiuti. Io devo sapere.
Noi ci spegneremo definitivamente quando la Terra sarà la comoda casa di tutti gli esseri umani. E in ogni luogo, di montagna o di mare, regnerà solenne l'armonia. Noi ci spegneremo quando l'umanità non avrà più fame né freddo, non proverà tristezza né paura, non saprà più che cosa sono la violenza, il tormento, l'orgoglio e la rabbia. Quando avrà estirpato l'odio e dimenticato l'orrore. E alla menzogna sarà estraneo il pensiero, più che il freddo al caldo, il buio alla luce, la morte alla vita.
Caldo, luce, vita. Che bellezza. Mi sta addormentando.
Dormi, 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 piccolo mio. Sei ancora così impaurito. Hai sempre bisogno di una bella favola per addormentarti. Ritorno al mio fuoco che ora silenzioso non disturberà chi dorme. La favoletta è finita. Buonanotte. Ah, dimenticavo. Lui dorme, ma voi mi sentite, no? A voi quindi io lo posso dire. Io mi spegnerò per sempre.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Elio Sena ha incontrato il vulcano. Il vulcano era Maria Rosario Omaggio.